È una vera gioia ogni volta stare in mezzo a voi, per cui penso che non ci sono, le formalità non sono necessarie, nel senso che mi sento a casa, spero che questo sentimento è reciproco. Voglio ovviamente la mia famiglia ricordare, vi saluta con rispetto, e la nostra cara Chiesa di Messina. Questa mattina sono molto entusiasta, perché questa mattina voglio considerare l'opera dello Spirito Santo insieme a voi. E spero che siate entusiasti come lo sia io, perché il dono dello Spirito Santo che noi oggi abbiamo per mezzo di Cristo che dimora in noi è una meraviglia, è un miracolo. Ed è una grandissima potenza per noi che crediamo, donandoci tantissima speranza. E perciò noi considereremo l'opera dello Spirito Santo, in modo particolare la sua venuta nel mondo, la sua venuta nel mondo dopo la partenza di Gesù. Ci ritroviamo proprio, questo sarà l'intento del nostro passo, la spiegazione, ci ritroviamo in Giovanni capitolo 16, Giovanni capitolo 16, e il nostro passo è situato nei versetti da 5 a 15, da 5 a 15, dunque vi chiedo di aprire le vostre Bibbie in Giovanni 16, versetti da 5 a 15, che noi considereremo solo una parte di questo messaggio oggi, i versetti da 5 a 7, e vediamo l'opera dello Spirito Santo, in modo particolare Giovanni attraverso Gesù ci presenterà tre attributi in maniera particolare dello Spirito, tre attributi dello Spirito che riguarda proprio la sua opera, quello che farà quando verrà nel mondo, secondo Gesù, dopo la partenza di Gesù dal mondo. E perciò il nostro passo presenterà questi attributi, i versetti da 5 a 7 ci parleranno dello Spirito come una persona capace. Lo Spirito è una persona capace, qui sottolineato, come vedremo, noteremo la potenza, l'onnipotenza dello Spirito nel portare avanti il piano di Dio dopo di Cristo. Dopo di Cristo, e noi vedremo questo piano, soprattutto si tratta dell'espansione del Vangelo, della propagazione della testimonianza di Cristo attraverso i discepoli. Ciò che abbiamo noi oggi è compito. Lo Spirito è capace di farti perseverare come testimone di Cristo, caro credente. Sei più che sufficiente in questo e hai una potenza sovrana che dimora in te. Lo Spirito dunque è capace, versetti da 5 a 7, dopodiché lo Spirito è un testimone verace, è un testimone efficace. Dai versetti 5 a 7 vediamo che è una persona capace, e dai versetti da 8 a 11 Gesù spiegherà attraverso Giovanni che è un testimone efficace. E qui notiamo quei passi e versetti che sono probabilmente familiari a noi. Lui convincerà il mondo di peccato, o quanto al peccato, alla giustizia, al giudizio. In altre parole, vediamo proprio la sua opera di testimonianza. È un testimone efficace. E dopodiché il nostro passo concluderà nei versetti da 12 a 15 sottolineando un altro attributo dello Spirito, la sua opera continua attraverso i discepoli questa volta, cioè sottolineando che lui è un aiuto verace, è un aiuto verace, soltanto per il nostro schema, per aiutarci. Lui aiuterà loro a testimoniare della verità, ecco il senso. Perciò Gesù nel nostro passo d'oggi avviserà i suoi discepoli dell'arrivo dello Spirito Santo. In questo senso stiamo approfondiremo l'opera della terza persona, lo sappiamo, della divinità e trinità, in maniera più precisa che mai fino a questo momento nel Vangelo secondo Giovanni. Riceveremo in sostanza uno sguardo molto incoraggiante per noi in ascolto, come già detto, e voglio sottolinearlo. Ogni volta che si parla dello Spirito dobbiamo essere estremamente incoraggiati. Vediamo tutti e due, vedremo vedremo gli attributi e le caratteristiche dello Spirito. Il mondo ha una persona capace, soprattutto i suoi. Il mondo ha un testimone efficace. I discepoli hanno un aiuto verace, l'abbiamo già sottolineato. Lui è una persona capace. Lo Spirito è capace di realizzare il piano e promessa di Dio, fedeltà riguardo la sua salvezza, l'adempimento e l'avanzamento della salvezza, riguardo la tua vita cristiana, come mai prima, dopo Gesù e mediante Gesù Cristo, attraverso, lo sappiamo, il suo sangue sparso, il sacrificio compiuto sulla croce. Presto da venire dal nostro passo, lo Spirito sarà colui che darà potenza ai discepoli, venendo su di loro, sui primi discepoli, a Pentecoste, come vediamo più avanti nel libro degli Atti, perché questi primi discepoli e tutti gli altri discepoli dopo di loro, per implicazione, con lo Spirito e la sua potenza che dimora in loro, siano testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. Atti 1:8. Lo Spirito è lo stesso che oggi dimora, vive in noi, in te credente, per potenziare la nostra propria vita cristiana, la tua propria vita cristiana, testimonianza cristiana, per Cristo, verso il mondo non credente. Lui è capace di espandere, propagare il Vangelo di Cristo attraverso di te, caro credente, e questa è la sua missione, e dunque, per implicazione, questo è la tua missione, priorità. Questo è il suo mandato, lo Spirito, come vedremo, dal Padre e dal Figlio, Gesù. Questa è, di conseguenza, la tua missione, la nostra missione, al di sopra di ogni altra cosa che possa caratterizzare la tua vita attualmente, credente. Perché Lui che vive in te è capace, tu sei perciò capace di vivere per Cristo, perseverare per Cristo e soprattutto testimoniare con pieno coraggio per Cristo. Siamo in questo senso più che vincitori, anche in tempi difficili, davanti a tempi che diventano sempre più difficili, dove c'è sempre più buio nel nostro mondo, sempre più peccato, sempre più male. Per il discepolo di Cristo e per la proclamazione del nome e del messaggio di Cristo sono tempi migliori che mai. Perciò con questi pensieri e con questa introduzione vogliamo considerare il nostro passo. Leggiamo il nostro passo, Giovanni 16, seguite la lettura, versetti da 5 a 15. Gesù dice ai suoi: ma ora vado a colui che mi ha mandato, e nessuno di voi mi domanda dove vai. Invece, perché vi ho detto queste cose, la tristezza vi ha riempito il cuore. Eppure io vi dico la verità, è utile per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vado io ve lo manderò. Quando sarà venuto convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio, quanto al peccato perché non credono in me, quanto alla giustizia perché vado al Padre mio e non mi vedrete più, quanto al giudizio perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Ho ancora molte cose da dirvi, ma non sono per ora alla vostra portata. Quando però sarà venuto Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire. Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve lo annuncerà. Tutte le cose che ha il Padre sono mie. Per questo ho detto che prenderà del mio e ve lo annuncerà. Dal capitolo 13 del nostro Vangelo Gesù prepara i suoi, secondo il nostro contesto, ad affrontare presto il mondo dopo di lui. Lo sapete, chi ha letto questo Vangelo e riletto il Vangelo capisce il tempo critico in questo momento del nostro passo. Perciò nella serata prima della sua morte di croce prosegue ad istruire i suoi sul futuro prossimo ad avvenire. Sono momenti molto intimi che Giovanni l'Apostolo, lo sappiamo, è l'Evangelista e l'autore del nostro Vangelo, dona a noi attraverso queste pagine e capitoli tra Gesù ed i suoi discepoli. Al centro di tutto ciò c'è l'amore del Signore per loro, per i discepoli. Al capitolo 13, versetto 1, Giovanni dice che Gesù amò i suoi sino alla fine. Perciò si apparta con loro per curarli e per prepararli. Al capitolo 17, versetto 26, la conclusione di questa sezione, Gesù prega che l'amore del Padre per il Figlio sia lo stesso amore che è in loro, nei discepoli. Abbiamo questa bellissima preghiera conclusiva a questa serata, l'ultima serata, prima di affrontare la croce. Con le spalle al mondo, diciamo, e in particolare rivolto verso i suoi discepoli, le spalle a coloro che erano i suoi, diciamo, quelli di casa sua, cioè i giudei e farisei che l'hanno rinnegato, il Signore si concentra esclusivamente sui suoi, questa nuova comunità di discepoli. I suoi discepoli, quelli che hanno creduto in Lui, quelli che l'hanno ricevuto e da qui vedremo proprio la Chiesa futura nascente. Noi perciò siamo privilegiati di seguire le ultime ore di Gesù sulla terra, dall'ultima cena alla notte prima del suo arresto e crocifissione, cioè della sua passione. Tanto, vi ricordate, tanto è accaduto ed è stato detto lungo questa sezione del racconto di Giovanni. Abbiamo diversi capitoli, eppure tutto è accaduto in un paio d'ore, in una cena. Gesù, vi ricordate, ha lavato i piedi dei discepoli come simbolo della purezza e dell'amore pratico che dovranno caratterizzare loro e vivere loro dopo di lui, caratterizzando in più l'aggiunta di altri discepoli di Gesù a loro nel futuro e rappresentando quel vincolo, diciamo, quel vincolo che dovrà esistere tra i membri della Chiesa, della nuova comunità di discepoli di Gesù Cristo, cioè la Chiesa sarà caratterizzata dalla purezza e dall'amore fraterno, purezza e amore fraterno. A questo fine, in vista di questo futuro, vale a dire della nascita della nuova comunità e Chiesa, vi ricordate, Giuda, il traditore, è espulso dal gruppo dei dodici, riducendo il numero dei seguaci di Cristo a 11 in quel momento ed in quell'inizio, in quell'ora. Gesù inoltre avverte Pietro del suo proprio rinnegamento del Signore, quella stessa notte alla fine del capitolo 13. Sono ore dunque traumatiche, impensabili per gli uomini e seguaci di Gesù fino a quel momento. È un tempo traumatico, di nuovo diciamo, momenti che anticipano presto una trama, ascoltate bene, turbolente. Infatti, al capitolo 14, Gesù annuncerà ai suoi la sua partenza dal mondo. Lui andrà via e ritornerà. Quando ritornerà, prenderà loro e li porterà con sé dal Padre suo. Abbiamo nel retroscena, se vogliamo, un anticipo al rapimento della Chiesa e della fine dei tempi. Nel frattempo, nella sua assenza dal mondo, lo Spirito Santo verrà al posto suo perché i discepoli non rimangano orfani. Questa è la prima menzione della venuta dello Spirito. I discepoli da parte loro, disciplina e dovere loro, dovranno rimanere dipendenti comunque dal Signore, come, vi ricordate l'immagine, l'illustrazione o la metafora? I tralci dipendono dal vignaiolo e dalla vera vite per la loro vita e crescita. Gli undici e futuri discepoli, per implicazione anche noi, dovranno dimorare in Gesù mentre applicano il suo comandamento, nuovo comandamento a loro, vale a dire di amarsi gli uni gli altri, comandamento ripetuto a questo punto del capitolo 15, come vi ricordate, se vi ricordate il contesto, perché già annunciato alla fine del capitolo 13, versetti 34 e 35, tanta verità per una sola notte, schiacciante. Infatti, nel nostro passo verso la fine abbiamo letto: ho anche altre cose da dirvi, ma il Signore è misericordioso anche con la sua verità e rivelazione. Non sono per voi ora, non è alla vostra portata ora. Tanta verità per una notte, tanti avvenimenti e previsioni in poche ore per uomini molto semplici e inconsapevoli di tutto quello che li aspetta secondo il piano di Dio per loro e per i discepoli di Gesù anche dopo di loro, anche per noi al presente. C'è timore per questo motivo. I discepoli cominciano, ed è comprensibile, ad avere paura. Paura. Le notizie date da Gesù turbano loro. All'inizio e fine del capitolo 14, come vi ricordate, o se vi ricordate, il Signore deve ripetersi riguardo la pace che gli dà a loro. Lascia loro pace. Alla fine, che i loro cuori non siano turbati, preoccupati, spaventati. Capitolo 14, versetto 1 e poi il versetto 31. La realizzazione della sua partenza e gli eventi avvenuti fin lì creano molta tensione, ansia, in loro potremmo dire. Eppure il Signore continua a discorrere con loro. Non finisce lì, il suo discorso non è finito. Egli ha ancora da annunciare a loro, poiché, come sappiamo, Gesù aggiunge a tutto il suo insegnamento finale, già carico, diciamo, l'ulteriore notizia molto drammatica che dopo la sua partenza cosa farà il mondo? Li odierà, li odierà. Dal capitolo 15, versetto 18 e fino all'inizio del capitolo 16, proprio il nostro contesto precedente, immediato, il mondo perseguiterà i discepoli per il nome di Gesù, mentre loro proclamano il nome di Gesù. Dunque, se c'era ansia e spavento, ci sarà di più. E Gesù li espone a questa realtà. Adesso, presto, dall'ora sua in poi, dall'ora della sua morte e partenza dal mondo, dopo di lui, in assenza di lui, insomma, l'odio si rivolgerà verso di loro, verso i discepoli. L'odio si scaglierà aggressivamente e pericolosamente contro di loro. I discepoli verranno odiati per il suo nome. I discepoli verranno perseguitati anche fisicamente. Il capitolo 16 lo annuncia. Saranno espulsi dalle sinagoghe e anche uccisi, sottolineando il primo secolo. Capitolo 16, versetto 2. I tempi annunciati, anticipati in questo discorso finale di Gesù ai suoi, gli undici rimasti, sono tutto sommato angoscianti. Tempi difficili. Quale prospettiva, quale futuro aspetta i suoi seguaci, i credenti, la Chiesa futura in sostanza? Lo diciamo, siamo in una guerra, in una santa guerra, in una battaglia. Ma prima di cadere nello spavento frenetico e incontrollato, bisogna dire grazie a Dio per lo Spirito Santo. Grazie a Dio per lo Spirito Santo, il Consolatore. Ecco in tutto questo il sollievo del Signore Gesù comunicato ai Suoi dinanzi a questo scenario oscuro per la maggior parte tra la sua partenza ed il suo ritorno futuro. In questa turbolenza, discorso turbolente, Gesù ritorna al tema dello Spirito Santo. Persona già trattata, anticipata, come detto poco fa, al capitolo 14, dove Gesù promette ai Suoi la venuta dello Spirito dopo la sua uscita dal mondo, capitolo 14, versetti 16 e 17, e poi 25 e 26. Lo Spirito è un conforto in questi tempi difficili. Lo Spirito è la tua speranza in questi tempi difficili. Lo Spirito è la tua potenza in questi tempi difficili. Tu non sei solo, caro credente. Noi non siamo soli. I discepoli non rimarranno orfani, questo è vero dalla crocifissione e risurrezione di Gesù in poi, dal ritorno del Signore al Padre suo nei cieli, fino al ritorno di Gesù per rapirci con Lui nei cieli per sempre. Per quei discepoli rimasti in vita, in quella fine dei tempi, noi non siamo, tu non sei solo. E lo sottolineiamo con forza. perché abbiamo bisogno di questa verità e speranza, soprattutto oggi. Noi discepoli non siamo soli, non siamo senza forza, non siamo senza guida, abbiamo tanta speranza. Nonostante i tempi, viviamo sorretti e sostenuti da tanta speranza. Tu, discepolo, non sei vittima delle tue circostanze. Perché? Perché, come vedremo oggi, lo Spirito agisce nel mondo e in noi, noi credenti e discepoli di Gesù al presente ed in ogni tempo, sino al suo futuro ritorno. Lui perciò, come primo attributo che vedremo soltanto oggi, è una persona capace, è una persona capace, oltre all'essere un testimone efficace e un aiuto verace che spiegherà il passo dopo, più tardi. Guardiamo perciò il nostro passo dunque in più profondità questa mattina per la nostra edificazione. Grazie veramente, vogliamo ridirlo, io voglio dirlo, grazie veramente per lo Spirito, egli è una figura essenziale per noi e più capiamo il suo ruolo e i suoi attributi, meglio possiamo perseverare nella nostra fede e vita cristiana. Santità e santificazione, somiglianza a Cristo e evangelizzazione e testimonianza per Cristo. Grazie veramente per lo Spirito, da questa, è proprio ciò che questo primo attributo, Gesù sottolineerà questa capacità. Dunque guardiamo semplicemente i versetti da 5 a 7. Lo Spirito è una persona capace. Gesù prosegue dal tema della persecuzione che affronteranno i discepoli dopo la sua assenza dal mondo, capitolo 16, versetti da 1 a 4, per nuovamente sottolineare che Lui se ne andrà. È il punto del nostro passo inizialmente. Sia al versetto 5 che al versetto 7 del nostro passo, Gesù parla di andarsene. Ascoltate di nuovo, al versetto 5, ma ora vado. E poi al versetto 7, è utile per voi che io me ne vada. Al versetto 6, questa notizia, come sappiamo, li rattrista i discepoli. Perché vi ho detto queste cose? La tristezza vi ha riempito il cuore, versetto 6? Alla fine del versetto 5 ancora Gesù usa il termine andare di nuovo. Nessuno di voi mi domanda dove vai? Fine del versetto 5. Nonostante tutti gli insegnamenti e gli avvenimenti implicati dal suo discorso finale a loro, la sua partenza dal mondo è in assoluto quel tema tra i temi trattati che possiede il primato. In altre parole, se dovessimo riassumere i discepoli in questo momento e la conoscenza che devono avere, nonostante il passato, il futuro e l'attualità davanti a loro, devono sapere Gesù se ne sta andando via. Preparati. Come vedremo, loro vorranno fare che cosa? Stai con me, Signore, non andartene, aggrappandosi a Lui. In altre parole, Gesù deve andare via e i discepoli, al di sopra di tutt'altro, devono sapere, devono rendersi conto, realizzare e ricevere questo fatto, svegliarsi. Dirà alla fine del suo discorso, prima che vanno verso il giardino e la sua passione, ora avete capito? E non avete capito niente. Non solo, ma secondo il versetto 6, che commenteremo fra poco, i discepoli dovrebbero chiedere, ascoltate bene, interessarsi di più, potremmo dire, di questa sua partenza. Al versetto 5, come già osservato, le due menzioni di questo andare via sono tutte e due al tempo presente e molto attuale, reale, aggiungiamo. Gesù andrà via, i discepoli non lo vedranno più, o perlomeno non lo vedranno più come ora. Vale a dire che non avranno più il tempo né la comunione né l'intimità con Lui come hanno goduto finora. Quel tempo è ormai finito. Quei tempi d'infanzia, possiamo dire, sono finiti, adesso dovete crescere. Abbiamo l'impressione di un fatto imminente dalla continuità dell'azione, intesa nel termine dalla ripetuta menzione della parola, dell'espressione andare via al versetto 5. Abbiamo una progressione rapida nel tempo, nei tempi, nell'ora, aggiungiamo, di Dio. Al versetto 7 invece Gesù presenta il potenziale di questa sua partenza. L'abbiamo sentito nella lettura e nella citazione di una delle frasi più importanti, sì, che contiene il termine andare, partire. È utile per voi che io me ne vada, inizio del versetto 7. La frase sottointende una buona prospettiva futura. Da questa partenza, ancora al versetto 7, Gesù dirà: se non me ne vado, abbiamo di nuovo una condizione che esprime un potenziale buono, utile, necessario. L'accento prefissa l'urgente partenza di Gesù. Il Signore deve andare da colui che lo ha mandato, versetto 5. È molto bello vedere qui sottointeso la deità di Gesù ed il piano che ritrova la sua fonte nel Padre, Dio Padre, colui che l'ha mandato. Il suo andare via è tra l'altro ciò che aveva già detto ai giudei. Vi ricordate? Capitolo 7, capitolo 8. Questi passi parlano di un tempo sulla terra che è breve. Ascoltate bene, Dio Figlio, Gesù Cristo, è venuto per breve tempo sulla terra. Lui, a differenza degli uomini che lo circondano, incluso i suoi propri discepoli, segue un calendario divino, un'ora sua. Come abbiamo sentito lungo il Vangelo fin qui, il filo che Giovanni impiega per tracciare la direzione del suo racconto di Gesù, cioè la sua morte di croce e risurrezione, partenza e ritorno dal Padre. Al Padre, l'esaltazione dopo la croce, alla sua gloria, tutto viene descritto come l'ora sua. Interessante, Gesù non è venuto neanche per i discepoli, per stare con loro, per adempiere i loro piani. È venuto per il piano del Padre, al quale i discepoli devono conformarsi a. Ecco lo scopo per il quale il Padre ha mandato il Figlio. Gesù non c'era mai nel piano che lui venisse per rimanere, non c'era mai nel prospetto che lui venisse per gli uomini esclusivamente, vale a dire per i tempi loro, per i scopi ed interessi loro, per soddisfare gli entusiasmi loro, le ambizioni personali loro, intenzioni loro, miracoli, moltiplicazioni di beni e ricchezze, prosperità materiale, ambizioni politiche. Vi ricordate dopo che sfama gli uomini alla fine di Giovanni 6 o Giovanni 6, cosa fanno? Cercano di farlo re. E lui dice, fugge parafrasando, non sono venuto per te e per le tue ambizioni personali. Non sono venuto per essere il tuo Dio che adempie tutti i tuoi desideri, tutte le tue speranze, anche se non conforme alla volontà del Padre. Noi abbiamo la tendenza, e non voglio sminuire le prove, però spesso vogliamo questo Dio, nonostante riconoscendo la verità. Vogliamo essere coccolati. Gesù segue un piano ulteriore, divino. Lui non viene per i tempi loro, ma per i tempi suoi, del Padre. Gesù dice di essere tra i giudei, al capitolo 7, versetto 33, vi ricordate? Per poco tempo. Inoltre, tale accenno alla sua partenza indica un'identità e appartenenza che Gesù possiede, che lo separa dagli uomini, da tutti gli uomini, nonostante uomo egli stesso, venuto in forma di uomo, incarnandosi Dio uomo. La sua testimonianza è vera per via della sua preesistenza. I giudei non sanno dove viene né dove va. Infatti essi non lo troveranno più perché lui veramente se ne andrà e loro non potranno andare dove egli va. Giovanni 8, 14, versetti 21 e 22. In verità anche i discepoli stessi non potranno andare dove Gesù va ora. Ecco ancora il progetto di Dio totalmente unico al Figlio, per Gesù Cristo solo, esclusivamente. Il Signore ha già detto questo a Pietro, che gli ha chiesto dove va alla fine del capitolo 13, volendo seguire Gesù. Capitolo 13, versetti 36 e 37. L'unione del Padre al Figlio è in vista qui. Il piano più pertinente, ascoltate bene, più importante ancora, è ciò che viene innalzato al di sopra di ogni altra cosa, incluso l'incomprensione e l'apprensione, la paura dei discepoli di fronte a questa partenza. La partenza di Gesù, l'insistenza, per modo di dire, del Signore ai Suoi riguardo la sua partenza, pone in grande risalto questo proposito, se vogliamo, sovrano di Dio. Infatti, da questo piano, come vediamo, usciranno tanti buoni propositi promessi fin dal passato, cioè noi, la Chiesa. Cioè lo Spirito che verrà per manifestare una salvezza sì potente, una luce e testimonianza sulla base della croce e risurrezione di Cristo, sacrificio e risurrezione di Cristo mai visto. Se volessimo dire, potessimo dire che noi viviamo in tempi migliori di quelli dei discepoli stessi in questo momento. Abbiamo una luce e una potenza e una testimonianza in senso, se vogliamo. Ora è il tempo migliore di evangelizzare, fratelli. Il tempo migliore. Infatti Gesù dirà proprio questo. Il nostro passo inizia proprio con un contrasto tra il tempo preannunciato di persecuzione futura, il tempo della partenza di Gesù. Ma ora, ecco il contrasto tra il nostro passo, come inizia il versetto 5 attuale, ed il passo precedente. Passo sulle persecuzioni futuri, capitolo 16, versetti da 1 a 4. E l'odio, prima di questo, capitolo 15, versetti da 18 a 27. Ma ora vado a colui che mi ha mandato. Le tue circostanze sono importanti? Insomma, ma sai che cos'è più importante di quelle? Il piano di Dio, la testimonianza di Cristo. La tua paura può essere vera? Il tuo desiderio di vedere una vita e un piano diverso può essere anche legittimo. Stai soffrendo molto, stiamo soffrendo. Però sai che cosa è più importante ancora? È che tu alzi lo sguardo e fissi Cristo e il suo piano, che riguarda vivere per la sua verità e Vangelo. Le tue circostanze sono importanti, ma il piano è molto di più. Riguarda la partenza e ritorno di Gesù per compiere alla fine dei tempi la salvezza proclamata all'inizio dei tempi, fin da Abramo, nella Genesi. La salvezza, in altre parole, fratelli, è la nostra responsabilità nei confronti di essa, vivere secondo essa, conformandoci ad essa nella maniera in cui serviamo il Signore fino al suo ritorno, instancabilmente, secondo la nostra priorità, vivere testimoniando di essa nel modo in cui proseguiamo il mandato a fare discepoli attraverso la parola del Signore, in ubbidienza al Signore, nel nome del Signore, è la tua massima priorità, credente. Possiamo dirlo in questo modo: il tuo vivere è Cristo e il tuo morire è guadagno. Il tuo vivere è Cristo e il tuo morire, se vissuto così, è guadagno. Filippesi 1:21. Dicono proprio queste parole, come sappiamo, dette da Paolo, che cercava, lo sappiamo, Paolo come discepolo cercava sempre la gloria di Cristo, sia con la sua vita, sia con la sua morte. Filippesi 1:20. Le nostre circostanze, insomma, i nostri affanni, purché veri e legittimi, leciti, i tuoi affanni personali, detto in altro modo, le tue priorità e problematiche, permettimi, sono con te qui, non sono al di sopra di te, sono minori, secondari al piano che prevede la tua responsabilità affidata a te da Gesù Cristo, per via di implicazione, ad essere un vero discepolo suo, testimone suo. La tua santità e conformità a una vita santa, consacrandoti ad essere sempre più simile a Cristo, meno simile a te stesso, per testimoniare ed evangelizzare per Cristo e di Cristo, è la tua priorità. Ma tu non lo sai quello che succede a me, tu non lo sai i miei problemi. È la tua priorità. È la tua priorità. I discepoli sono fermi davanti alla croce e dice: non te ne andare, tu non lo sai, ci hai presentato questo spavento e adesso ci lasci? Ed è come se il Signore con gran misericordia dice: ma per quale motivo sono venuto? Dice: ma per quale motivo hai fatto quella bella professione di fede? Per quale motivo ti sei battezzato? Per quale motivo sei diventato membro di chiesa che nel momento dell'affanno tu dici non ce la faccio più, me ne vado? Era questo il piano che hai capito? Ecco cosa significa, fratelli, mi permetto di dire di nuovo, con voi, l'essere cristiano. Sto lottando anch'io. L'essere cristiano e credente in Gesù Cristo, in Cristo Gesù, non professi soltanto di seguire mentre sei immerso tutto il tempo nelle tue vicende ed in te stesso, preso dai tuoi bisogni e preoccupazioni personali, giustificando tutto, distratto e disavveduto riguardo la volontà di Dio e la gloria di Cristo, e tu non sei neanche in grado a capire la verità profonda, perché ti schiaccerà come i discepoli in questo momento. Questo non è un credente. Gesù riprende i suoi discepoli proprio a causa di questa loro, chiamiamola introversione. Abbiamo questa impressione dal modo in cui prosegue il suo discorso al versetto 5, dopo aver annunciato nuovamente della sua partenza a colui che l'ha mandato, dice, l'abbiamo letto, e nessuno di voi mi domanda dove vai? Dunque, le tematiche affrontate da Gesù al versetto 5, mentre porta a conclusione il suo discorso finale ormai, volgendosi verso la croce, che presto deve patire, diremo, consistono della sua partenza ed, ascoltate bene, della loro responsabilità in vista di questa partenza. Della sua partenza e della loro, i discepoli, in verità, dimenticanza, se non negligenza, nel chiedergli dove vai. Quest'ultimo è in fin dei conti molto interessante, perché i discepoli hanno già chiesto a Gesù dove va, proprio nella stessa notte del discorso attuale di Pietro. Vi ricordate Pietro, citato prima, alla fine del capitolo 13, chiede al Signore dove va, 13:36. Gesù risponde nel dire semplicemente che Pietro non potrà, come abbiamo sentito, seguirlo ora, ma lo seguirà più tardi. Tommaso, vi ricordate, dirà a Gesù quelle famose parole, Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo sapere la via? Giovanni 14:5, Gesù risponde meravigliosamente, e dirà, io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me, Giovanni 14:6. Perciò, cosa intende dire Gesù quando comunica ai suoi che nessuno di loro gli domanda dove va nel nostro passo al versetto 5 di Giovanni 16? Sembra a prima vista una sorta di tranello da parte di Gesù, atto impensabile dal Signore. In effetti, non si tratta di inganno affatto, se non, ascoltate bene, di intenzionalità. Gesù vuole riordinare le loro priorità. Intenzionalità nel riordinare le priorità dei discepoli. Il versetto 6 rende molto più chiaro questa intenzione. Invece, perché vi ho detto queste cose, la tristezza vi ha riempito il cuore. Il versetto 6 è posto come un forte contrasto rispetto al versetto 5. In altre parole, lui ha detto di andarsene sulla base del piano che lo ha portato, e tutto questo anticipando la continuità della rivelazione futura prossima nel tempo divino di Dio. E loro, i discepoli, al sentire di queste cose, del piano di Dio, della loro responsabilità in questo piano, dal passato al presente al futuro, invece di reagire con responsabilità sono tristi. Sono rattristati. La tristezza, dice Gesù, ha riempito il cuore loro. Versetto 6, la fine del versetto 6. Tristezza, il termine, riappare ancora più avanti ai versetti 20, 21 e 22 di Giovanni 16. Gesù dice ancora della sua partenza che i discepoli saranno rattristati, ma la loro tristezza sarà cambiata in gioia, riferendosi alla sua risurrezione, che tra poco i discepoli sperimenteranno. Versetto 20. La tristezza dei discepoli, per capire la sua profondità, accade al versetto 20 del capitolo 16, sempre con le parole piangere e farete cordoglio. In questo modo il cuore dei discepoli, ha ragione Gesù, è molto pieno. ripieno, carico di tristezza profonda, che ha l'aria di diventare soltanto più profonda ancora. Al versetto 21, sempre Giovanni 16, la nostra traduzione dice: prova dolore, riguardo l'illustrazione della donna che partorisce, paragone che illustra la tristezza dei discepoli nei confronti della partenza di Gesù, della sua morte specificamente, secondo la trama imminente, secondo il modo in cui Gesù lascerà il mondo. L'esempio della donna usa ancora il termine angoscia. Dopo aver partorito il bambino, la donna non si ricorda più dell'angoscia. In altre parole, tu cammini per fede attraverso le tue prove, se vogliamo, detto praticamente, seguendo quel piano nonostante, tu vedrai che la tua paura sarà trasformata in gioia. Fissa la fede, fissa Cristo, credente. La tristezza è pesante. Gesù al versetto 22 mette a fuoco nuovamente il sentimento dei discepoli: così anche voi siete ora nel dolore. In altre parole, non sminuisce la loro tristezza, è vera, però li chiama a superarla, a responsabilizzarsi. La tristezza dei discepoli per questo motivo è profonda e caratterizzata dal pianto e cordoglio, probabili sentimenti, più che manifestazioni visibili. A questo punto, al versetto 6 del nostro passo, Gesù non lo manifesta, non ne parla, non vediamo i discepoli che piangono fisicamente. Ecco perché Gesù non è ancora andato via e probabilmente c'è solo il sentimento interiore. Non lo sappiamo, il testo non lo dice, ma questo è il pensiero. La loro tristezza porta questa pesantezza nonostante. Dolore e angoscia sono ulteriori parole menzionate e associate alla tristezza dei discepoli. Lui non è ancora partito, Gesù è ancora con i discepoli e loro non fanno altro che essere tristi, non fanno altro che piangere, fare cordoglio e sfogarsi nella loro angoscia e il loro dolore. Sono come soldati che vengono addestrati per la guerra e poi quando c'è tempo di guerra piangono. E rimangono nelle baracche, nel centro d'addestramento. E dici: ma scusa, ma non dovevamo andare in guerra? E che cosa abbiamo fatto tutti questi anni di addestramento? Giocavamo? Dove sono i soldati? Soffrono di miopia, cecità veramente, hanno dimenticato di essere stati chiamati dal Signore stesso a seguirlo, a credere, ricevere alla fede e fiducia e dimora in Lui. Rischiano, abbiamo la sensazione che vacillano, rischiano di essere sopraffatti più dal loro proprio egoismo che dal vero dolore per la partenza del Signore. Non soffrono neanche per la sua croce. Piangono per loro stessi, non piangono neanche che Lui fra poco subirà l'ira di Dio sulla croce. Sono solo preoccupati che Lui li lascerà. Ma cosa farò domani? E chi mi aiuterà? E scusa, ma tu chi stai aiutando? E non vogliamo essere duri. Ripeto, sono con voi, fratelli. Però è la verità. Perché vi ho detto queste cose, dice Gesù ancora al versetto 6, all'inizio del versetto, fin dalla fine del capitolo 13, come già osservato, Gesù annuncia ai suoi che li lascerà. Al capitolo 15, dopo la metafora della vite e i tralci e l'applicazione di questa metafora all'amore che il padre ed il figlio hanno per i discepoli, Gesù dice che queste cose dovrebbero aumentare la gioia dei discepoli. Giovanni 15:11. Perciò è da tempo che Gesù sta parlando ai suoi della sua partenza, come già detto, di queste cose, delle cose che corrispondono alla sua partenza dal mondo. Eppure al versetto 6 del capitolo 16, nostro passo attuale, arrivati qui, la notizia di queste cose di nuovo rattrista profondamente i discepoli. Mentre Giovanni non fa capire mai il sentimento dei discepoli detto e espresso, come già sottolineato, è molto probabile che alla notizia dell'odio e delle persecuzioni ad avvenire, i discepoli vengono sommersi dalla tristezza, forse turbati dalla crescente realizzazione di ciò che li attende dopo la partenza di Gesù ed implicato nella partenza di Gesù. Il mondo ci odierà? Tu non ci sarai più? Noi saremo soli? E come ce la faremo? Chi può essere credente in queste circostanze? No, Signore, Tu devi stare qui. Dobbiamo fermare il piano di Dio. Pietro alla croce, no? Non puoi andare mai su quella croce. Cosa? Il testo non lo dice, sappiamo soltanto che la tristezza accompagna le cose dette da Gesù concernente la sua partenza dal mondo. Presto, tutti e due vanno a pari passo al versetto 6. Vi ho detto queste cose, la tristezza vi ha riempito il cuore. Le azioni sono paralleli e i loro effetti continuano a riverberare insieme. I discepoli non riescono ad avere gioia nel piano di Dio, nella salvezza di Dio, nella testimonianza e nella conversione di altri uomini e donne. Hanno paura. Seguono il Signore più o meno trascinando, potremmo immaginare, la loro preoccupazione. Preoccupazioni più che fiducia sono presi da paura. Al capitolo 14, versetto 28, Gesù ha già detto loro: se voi mi amaste, vi rallegrereste che io vada al Padre, perché il Padre mio è maggiore di me. Il Padre è più forte. E se io compio il piano, per voi ci sarà più forza. Abbiamo commentato, possiamo considerare questo passo semplicemente riflettendo su esso. In sostanza Gesù invita i suoi a desiderare Dio ed il piano di Dio, chiama i suoi a guardare, fissare questi, cioè Dio e il piano, progetto, più che loro stessi. Di nuovo, i suoi hanno bisogno, noi fratelli, in questi tempi più che mai, davanti a questa verità, abbiamo bisogno, se vogliamo, della convinzione di Paolo. Di nuovo, Filippesi 1:23, lui dichiara: essere con Cristo, Dio in questo caso, è molto meglio. Partire dal corpo, secondo Paolo, per un credente, vale a dire morire, è molto meglio che restare nel corpo e vivere, continuare a vivere, Filippesi 1:23-24, e, ascoltate bene, se continuare a vivere, se devo vivere, allora devo vivere per Cristo, non per me stesso, perché se io vivo per me stesso, permettetemi, praticamente, chiudiamo qui. E andiamo in cielo. Meglio questo che vivere qui nella banalità, nel far finta di giocare chiesa e di essere credenti, ma non mordiamo. Non siamo svegli, non siamo servitori accesi che ardono per il servizio. Ci guardiamo intorno e diciamo: qualcun altro lo farà? Io ho bisogno di Gesù. Che sia fisicamente qui, magari lo fosse. È proprio questo che il Signore ricorderà ai suoi, ecco lo sguardo necessario, la prospettiva dovuta per noi Chiesa. Gesù dice al versetto 7, ecco il senso dell'utilità e della capacità dello Spirito, eppure è utile, vi dico la verità, è utile per voi che io me ne vada. Il piano deve andare avanti, nonostante le vostre paure, nonostante le vostre circostanze. Perché? Perché è stato già deciso da Dio e ci sono tempi migliori che vi aspettano. E inoltre avete una persona capace che vi sosterrà in tutto questo. Non sarete da soli, la tua vita cristiana non verrà vissuta da sola. Avrai sempre Cristo per mezzo dello Spirito che è in te, che purifica te, che fortifica te e che usa te, mentre tu ti lasci usare da Lui. Il termine utile qui, arrivando alla nostra conclusione, il termine utile qui parla di profitto. C'è molto guadagno, possiamo dire, nella partenza di Gesù dal mondo e nella progressione del piano. C'è molto guadagno ora nell'aver manifestato la croce e nel vivere dopo la croce. Il mondo va sempre più nella depravazione e buio, ma c'è sempre più luce e potenza per la Chiesa in questo buio per manifestare il Vangelo e la verità di Cristo. E dunque, credente, fortificati nello Spirito. Potenziati e sii utile alla causa di Cristo. Guarda il traguardo. Vedere partire Gesù vuol dire vedere venire, arrivare lo Spirito Santo una persona capace di portare avanti questa salvezza, questa testimonianza e questo piano. Il senso nel suo insieme comunica la gioia, se non lo stupore, di testimoniare del progresso del piano di Dio. Questo piano che riguarda lo Spirito e che è già stato profetizzato anticamente, i profeti ne parlavano, Ezechiele, Gioele. Si tratta dell'inaugurazione del regno di Dio in una maniera mai vista prima, dove mediante la venuta dello Spirito la salvezza è più vicina che mai prima agli uomini. Meglio questo che la tristezza dei discepoli, meglio vivere questo che le tue prove. Meglio questo che vedere Gesù fisicamente. Meglio vedere Gesù partire per tornare al Padre, anticipando Pentecoste e lo spargimento del Vangelo a uomini e donne di ogni nazione e tribù. Meglio questo che rimanere nel proprio io e non conformarsi, cercare addirittura di arrestare un piano divino. Lo Spirito è una persona capace. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo ancora per la tua parola questa mattina, ti ringraziamo per questa incredibile speranza, Signore, al quale tu vuoi ricordarci, ce l'hai ricordato attraverso un momento critico nel tuo Vangelo, nella tua storia, nel primo secolo, quando tu lo stavi proprio annunciando, Signore. E noi oggi, dopo migliaia di anni, 2000 anni e più e passa, viviamo dopo questa verità manifestata, la grazia manifestata, dirà Paolo a Tito, che ci insegna, che non solo salva, ma santifica, ci insegna a vivere in una maniera giusta, santa, fuggendo il peccato ed essendo sempre più testimoni affinché ci troviamo fedeli al tuo ritorno, Signore. Quale grazia, quale verità, quale privilegio e quale responsabilità. Ti preghiamo, poiché tutti noi veniamo meno, Signore. Abbiamo tutti paura, detto così. Ma ti ringraziamo per la potenza del tuo Spirito. Nel nome di Gesù. Amen.